بدي يوم مش مسيوم مش لحظة نصر عنصرية.
L'agenda rossa a breve andrà a iniziare la trasmissione a cura del coordinamento regionale Sanità. Nella trasmissione odierna ci occuperemo di autonomia differenziata, tagli ai fondi per le disabilità, liste d'attesa, processo agli operatori sanitari, oltre che naturalmente di Palestina.
Nel nero del lutto di sempre sulla sua... sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare non so.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, andiamo a parlare di autonomia differenziata. In specifico abbiamo al telefono Marina, una compagna coordinatrice dei comitati contro ogni autonomia differenziata, e con lei appunto ci facciamo intanto raccontare com'è la situazione alla luce anche della approvazione in Senato in prima lettura della legge istitutiva, diciamo così, che dà concretezza all'autonomia differenziata. Però appunto lascio a te insomma spiegare un po' agli ascoltatori e ascoltatrici a che punto stiamo, e se ti va anche di ricordare un po' come siamo arrivati a questa situazione. Pronto, ciao.
Sì. Ciao, ciao, buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito. Allora, la situazione è una situazione molto triste, perché ieri sostanzialmente si è dato concretezza a quell'impatto scellerato che è stato stipulato tra Fratelli d'Italia, sostenitore del premierato forte, e la Lega, sostenitrice dell'autonomia differenziata. La Lega, e non solo, lo vogliamo ricordare, perché la questione dell'autonomia differenziata nasce nel 2001 con la riforma del titolo V, quando si prevede una ripartizione delle competenze tra competenze esclusive dello Stato, competenze concorrenti tra Stato e Regioni e competenze esclusivamente regionali nell'articolo 117, mentre nell'articolo 116 al comma 3 si prevede, ed è questo il contesto, il senso del DPL Calderoli, che le regioni a statuto ordinario possano chiedere forme di autonomia ulteriore rispetto a tutte le materie attualmente di competenza concorrente Stato-Regioni, che sono 20, all'interno delle quali, ve ne dico solo alcune, sono tutte materie che ci riguardano direttamente come cittadine e cittadini, cioè la produzione e il trasporto di energia, cioè ci sono i rapporti con l'Unione Europea, c'è la sanità, c'è l'istruzione, ci sono tutte le infrastrutture, i trasporti, la sicurezza sul lavoro, come ho detto 6, sono 20 le materie, tutte altrettanto pesanti, e 3 materie che attualmente sono di competenza esclusiva dello Stato, cioè le norme generali dell'istruzione, la tutela del territorio e dell'ambiente e la giustizia di pace. Come sapete, probabilmente nel 2018 già il governo Gentiloni stipulò a 4 giorni dalle elezioni delle preintese con 3 regioni capofila, che sono il Veneto, che chiede tutte e 23 queste materie, la Lombardia, che ne chiede 20, e l'Emilia-Romagna, che ne chiede 16. Quindi pensate semplicemente che se il processo dovesse andare avanti, che cosa accadrebbe? Che le nostre sorti e l'esercizio e l'esigibilità dei diritti sarebbe sulla base del diritto di residenza, una sorta di ius domicili, cioè in ogni regione ciascuno di noi, a seconda del proprio certificato di residenza, avrebbe garantiti e otterrebbe l'esercizio di diritti, tra cui ci sono anche diritti universali, la sanità e l'istruzione, appunto, a seconda di quelli che la regione in questione possa offrirli. Quindi ovviamente è una distruzione totale del principio di uguaglianza. In più c'è anche la distruzione totale del principio di solidarietà, perché le regioni che accederanno all'autonomia differenziata chiedono di trattenere in tutto in parte il proprio gettito fiscale, quindi verrebbe meno anche il principio di perequazione, no? Secondo la solidarietà, il principio di solidarietà economica, e lo stesso principio sancito dall'articolo 5 di autonomia, perché la Costituzione garantisce l'autonomia, la Repubblica una indivisibile appunto promuove l'autonomia, ma quell'inciso una indivisibile significa qualcosa di molto preciso, l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, che invece questo provvedimento distrugge completamente, perché in sostanza si configurerebbero 20 statarelli a marce diverse, statarelli di serie A fino a serie Z a seconda della propria disponibilità economica. Se pensate che il 45% dell'IRPEF in questo paese viene pagato erroneamente, Salvini e Calderoli dicono, dalle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, in realtà dai cittadini delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, cioè queste imposte non vengono pagate dalle regioni, le imposte sono personali, vuol dire che il 45% dei cittadini più ricchi abitano lì. Se diciamo questo esborso dovesse diciamo essere sottratto al tentativo di sanare le diseguaglianze che insistono sul nostro paese, ecco che la frattura tra nord e sud sarebbe ancora più grave, ancora più tragica, e senza dimenticare che anche all'interno dei territori del nord i cittadini meno abbienti risentiranno certamente delle privatizzazioni che l'autonomia differenziata porterà, e della rottura del contratto collettivo nazionale, perché come sapete al contratto collettivo nazionale si affiancheranno dei contratti regionali, gabbie salariali e così via. Insomma, un disastro. È stata ieri una giornata molto triste, che però non ci deve abbattere rispetto a quella che è la nostra mobilitazione e i nostri convincimenti.
Certo, a me sembra che insomma hai descritto abbastanza chiaramente il quadro della situazione, e rispetto a questo volevo farti alcune domande. Uno intanto, siccome è un tema che spesso ricorre nei giornali, nelle televisioni eccetera, perché fa parte anche del disegno di legge, quello cioè dei livelli delle prestazioni essenziali, i famosi LEP, e quindi spiegare un attimo che cosa sono e che cosa comporterebbero, ben sapendo insomma che questa differenziazione economica nei vari territori produrrà comunque di fatto dei livelli di prestazione assolutamente differenziati, e lo vediamo, visto che noi appunto diamo una trasmissione a cura di un coordinamento che si occupa di salute e sanità, e lo vediamo bene nella sanità, dove di fatto in buona parte questo già si è realizzato, per cui c'è una continua migrazione dei pazienti dalle regioni del sud verso quelle del nord. Fra l'altro, poi per inciso, questo costituisce anche un elemento di forte entrate finanziarie da parte delle regioni del nord a scapito di quelle del sud. E quindi ecco, un attimo, se ci volevi spiegare un po' in che cosa consistono questi LEP, ti faccio insieme anche un'altra domanda, così ci puoi rispondere tutto insieme. Abbiamo visto che c'è stata una mobilitazione che ha interessato tante città d'Italia, se non ricordo male il 16 gennaio, appunto contro l'autonomia differenziata, e sono state tante le città che si sono mobilitate, sicuramente minore la partecipazione alle mobilitazioni, ma soprattutto ci sembra che, visto insomma la rilevanza del tema, la gravità di quello che sta accadendo, ci sia molta disattenzione diffusamente fra i cittadini. In questo forse potrebbe rientrarci, ma lo chiedo a te, anche il fatto che, come ricordavi, questo è un tema che diciamo in qualche modo sta nel dibattito politico da 25 anni o giù di lì, e che la famosa riforma costituzionale del 2001 che ricordavi, se non mi sbaglio, è stata realizzata dal centrosinistra. Ricordavi che le tre regioni apripista sono state Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, quindi una sorta di che ha riguardato diciamo tutti i partiti presenti all'interno del Parlamento nazionale. Ecco, tu invece voi che cosa pensate, insomma, di questa attenzione sicuramente insufficiente rispetto alla gravità dell'operazione?
Allora, ti rispondo prima alla prima domanda. I livelli essenziali, attenzione a questo aggettivo, di prestazione erano appunto nell'articolo 117, riformato nel 2001, competenza esclusiva dello Stato. Cioè vuol dire che il Parlamento, in questi dal 2001 oggi che sono 23 anni, avrebbe dovuto determinare i livelli essenziali di prestazione per dire quanti bus scolastici devono passare la mattina omogeneamente, cioè al minimo, non omogeneamente, al minimo, per definire appunto il livello essenziale di questa prestazione scuola-bus. Va bene? Allora, in questi 23 anni nessuno si è occupato di questo. Comincio con il criticare già la questione dei livelli essenziali di prestazione, perché noi abbiamo una Costituzione che al comma 2 dell'articolo 3 parla del principio di uguaglianza sostanziale, cioè che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo, cioè renderci tutti uguali. Quindi già parlare, eventualmente ci fossero i fondi, di livelli essenziali di prestazione è contraddire appunto il dettato di quell'articolo e il principio di uguaglianza sostanziale. Noi infatti abbiamo sempre scritto, da in 6 anni di lotta contro l'autonomia differenziata, che siamo per livelli uniformi delle prestazioni, cioè i nostri LEP stanno nel secondo comma dell'articolo 3. Riteniamo cioè che su tutto il territorio nazionale debbano essere garantiti livelli omogenei ed uniformi di prestazione, in particolare naturalmente sui diritti universali, quindi sulla sanità, quindi sull'istruzione, quindi sui trasporti e così via. I livelli essenziali di prestazione erano inizialmente nel DDL Calderoli individuati come prerequisiti per portare avanti le intese tra la singola regione e lo Stato, perché il DDL Calderoli va a normare il modo in cui le regioni potranno accedere a fino a 1 a 23 di quelle materie che vi dicevo. Il punto fondamentale, quei livelli essenziali di prestazione che avrebbero dovuto essere determinati quindi dal Parlamento, sono stati dati in mano ad una cabina di regia di nomina governativa fatta di tecnici fidelizzati evidentemente al governo, non solo, ma quel prerequisito che era previsto per portare avanti il DDL Calderoli è caduto quando nel milleproroghe la determinazione dei livelli essenziali di prestazione è stata slittata di un anno. Quindi vuol dire che le regioni potranno stipulare intese con il governo indipendentemente dalla determinazione dei livelli essenziali di prestazione, per due motivi. Il primo è che determinare i livelli essenziali di prestazione è un'operazione che richiederebbe ben altro che una cabina di regia, oltre che il coinvolgimento del Parlamento, forse chiederebbe anche un dibattito pubblico, diciamo alla francese, per saggiare quelli che sono i bisogni e le necessità dei singoli territori, una consultazione capillare dei sindaci, degli enti locali, eccetera eccetera. Tutto questo naturalmente non si è fatto e si guardano bene dal farlo, ma soprattutto che la riforma deve essere a costo zero, cioè non deve prevedere oneri aggiuntivi per lo Stato. Quindi si andrà avanti con la riforma Calderoli, con il DDL Calderoli, quindi le regioni a statuto ordinario chiederanno da 1 a 23 materie senza che le diseguaglianze mostruose che già insistono sul territorio nazionale in virtù della riforma del titolo quinto, e voi della sanità lo sapete bene, ricordo che il 51% della sanità lombarda è stata privatizzata dal 2001 ad oggi, ma altrettanto si può dire del Lazio,
ecco,
si andrà avanti senza che si saneranno queste immani diseguaglianze. Primo punto, e credo che sarebbe un punto che già basterebbe, diciamo, a farci scendere tutti in piazza, e qui vengo alla tua seconda domanda. Sì, è vero, noi abbiamo organizzato questa, proprio in occasione dell'inizio della discussione in Senato del DDL Calderoli, presidi in tante città, si sono mobilitate 30 città a marce diverse. In alcune città del sud si è registrata veramente un'affluenza significativa, importante, a Bari e a Napoli. A Roma eravamo parecchie persone, soprattutto siamo stati visitati da tutto il mondo della politica di opposizione, è scesa in piazza Elly Schlein, Conte, l'ex ministro delle regioni Boccia, Provenzano, la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, la senatrice Maiorino, Fico e così via. In altre città ovviamente le cose sono state un po' più contenute, ma questo non ci ha impedito di consegnare in tutte nelle 29 prefetture un documento che dice chiaramente i motivi della nostra mobilitazione. Perché la gente non si mobilita? Dunque, cioè, perché qui stiamo sostanzialmente assistendo ad una parcellizzazione, ad una disgregazione dell'unità e indivisibilità della Repubblica prevista dall'articolo 5 della Costituzione. Stiamo assistendo alla più devastante riforma dello Stato sociale di questo Paese, stiamo assistendo all'istituzionalizzazione delle differenze che già esistono e che verranno ulteriormente ad ampliarsi. Perché? Perché le regioni che arriveranno a stipulare le preintese chiedono il trattenimento del proprio gettito fiscale in parte e in tutto, quindi non ci sarà quella perequazione di cui parlavo prima. Ok, la gente non lo sa, questa riforma è un macrosoma difficile da comprendere perché ha una serie di addentellati, di conseguenze, di valutazioni che interpellano il diritto costituzionale, interpellano le condizioni economiche, interpellano l'idea stessa di democrazia. Spiegarla è molto difficile, noi ci stiamo provando da 5 anni e continueremo a farlo nonostante l'arroganza, la protervia di questo governo, nonostante le bugie che Fratelli d'Italia anche ieri nelle dichiarazioni di voto hanno continuato a giurare sulla sacralità dell'unità d'Italia. Noi non parliamo di unità d'Italia, non ci piace questa forma di nazionalismo da Dio, Patria e Famiglia, parliamo di unità della Repubblica, che però è un altro concetto molto più costituzionalmente significativo e che nonostante loro abbiano indicato come il precetto sacro al quale fanno riferimento, ecco, l'hanno tradito per quello scambio ignobile tra autonomia differenziata e premierato forte. Autonomia differenziata Lega, premierato forte Fratelli d'Italia, lo scambio sta andando avanti e i due procedimenti cammineranno in parallelo. Noi, non ci arrendiamo. Perché? Non ci arrendiamo perché abbiamo delle buone motivazioni, siamo assolutamente convinti dell'irricevibilità di questa riforma, continueremo a fare azione di formazione e di informazione alla gente che non ne sa nulla. Allora, ti sarei resi conto che i media mainstream si sono svegliati solo negli ultimi giorni, ma perché appunto siamo ormai caduti nel baratro e si sono accorti che c'è l'autonomia differenziata, si sono accorti che non è una semplice riforma amministrativa come hanno tentato di propagandarla e in realtà è qualcosa di ben più eversivo appunto dell'unità della Repubblica e dell'uguaglianza dei diritti per tutte e tutte. Ripeto, continueremo a fare azioni di formazione, informazione e mobilitazione. Abbiamo in progetto di fare una grande assemblea nazionale a Milano il 24 febbraio sui temi contratto collettivo nazionale, che sarà affiancato da contratti regionali, quindi gabbie salariali e così via, privatizzazioni e livelli essenziali di prestazione. E poi il 16 marzo avremo una manifestazione nazionale a Napoli sul tema dei livelli essenziali di prestazione e delle servitù che il Sud sarà costretto a continuare a fornire sempre di più al Nord per tentare di sopravvivere, perché vedi, la Svimez ha quantizzato in 90 miliardi di euro quanto servirebbe per sanare le diseguaglianze che oggi esistono tra nord e sud e, come ti dicevo, verranno istituzionalizzate da questo DDL, verranno imbalsamate, incancrenite da questo DDL Calderoli, mentre noi abbiamo un'altra idea di paese. Quindi non staremo zitti, non staremo zitti nemmeno se, speriamo di no, alla Camera, come però è probabile, passerà il DDL Calderoli, perché allora regione per regione organizzeremo, diciamo, nei limiti delle nostre possibilità, la consapevolizzazione dei cittadini e delle cittadine per tentare di prevenire la chiusura delle preintese della singola regione con il governo.
Certo, dicevo prima, rispetto appunto a questo, ai livelli di mobilitazione, siccome in questi giorni appunto abbiamo letto anche che da parte della cosiddetta opposizione parlamentare c'è l'ipotesi di addivenire al referendum per bloccare questo disegno di legge, però appunto come ricordavamo prima, in realtà in prima fila sull'autonomia differenziata abbiamo trovato da subito l'Emilia Romagna, quindi una regione da sempre governata dal centro-sinistra, e la stessa appunto riforma del 2001 è stata fatta dal centro-sinistra. Ecco, rispetto a questo, tu come vedi questa contraddizione che di fatto ci sta fra quello che viene fatto nelle dichiarazioni in questi giorni, diciamo da quando c'è il governo attuale, il governo Meloni, il governo di destra, ma che io appunto, tu ricordavi, voi sono 6 anni che state mobilitandovi su questa questione, e mi ricordo che già appunto sia nel governo Draghi sia nel governo Conte, quello 5 Stelle PD per capirci, c'era comunque una risposta negativa rispetto alle istanze dei comitati contro l'autonomia differenziata.
Allora, guarda, ti risponderò molto seccamente e chiaramente, perché mi è semplicemente sfuggito, non volevo assolutamente eludere questa domanda.
No, non pensavo.
Allora,
questo.
Io credo che nell'arco parlamentare non ci sia un soggetto politico che non abbia una concreta responsabilità rispetto al tema dell'autonomia differenziata, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista poi delle implicazioni più recenti. Tu parli giustamente delle preintese dell'Emilia Romagna, che è presieduta dal presidente del PD Bonaccini, sia anche delle contraddizioni che ognuno dei partiti, anche dell'attuale opposizione, ha dovuto scontare rispetto al proprio elettorato del Nord. Perché non dimenticare che nel Nord, diciamo, molti pensano davvero che questa autonomia sarà ciò che conferirà a loro il meritato primato economico e sociale. Allora, detto questo, noi abbiamo buona memoria, ci ricordiamo tutto, ci ricordiamo la stretta di mano D'Alema a Berlusconi fino alle ultimissime battute. Ci è stato detto nella mobilitazione della scorsa settimana, quando ti dicevo è scesa Elly Schlein, è sceso Giuseppe Conte a parlare con noi, che il congresso del PD ha diciamo rivalutato la questione dell'autonomia differenziata e ha detto un no chiaro. Noi la chiarezza quindi la assumiamo, ma ancora non la vediamo concretizzata. Quindi ci attendiamo da parte del PD, da parte del Movimento 5 Stelle, al netto delle senatrici che hanno collaborato con noi moltissimo in tutta questa ultima parte della nostra mobilitazione, delle parole chiare, perché che cosa è accaduto in questi 6 anni? Che tutto ciò che noi abbiamo organizzato non è mai, ma dico mai, al netto appunto di quest'ultimo evento, stato rafforzato da una presenza concreta di militanti dei partiti, persino di militanti di parti di sindacato. Quindi questo ormai è il momento in cui bisogna dire la verità, bisogna far capire a tutti gli italiani, a tutte le italiane, da che parte si sta. Quindi noi sospendiamo il giudizio, ricordiamo la storia, ricordiamo le responsabilità e attendiamo che alle ultime parole seguano dei fatti, a cominciare dal modo in cui il DDL Calderoli verrà affrontato alla Camera, dove il regolamento è più lasco da questo punto di vista di quello del Senato e quindi permette un ostruzionismo, diciamo, più deciso, più concreto e più continuo di quanto sia stato possibile in Senato. E aspettiamo che tutto il nostro movimento, che non solo si basa sui comitati per il ritiro di un'autonomia differenziata, ma anche su un tavolo che tiene dentro sindacati, partiti politici, parti di movimento, associazioni, comitati, eccetera, eccetera, venga rafforzato da una presenza concreta e costante e soprattutto da parole chiare ed inequivocabili, perché ormai diciamo siamo davvero al punto tale in cui non è possibile da una parte più mentire, dall'altra far finta di non ricordare, e quindi rimaniamo fiduciosamente in attesa.
Va bene, noi diciamo vogliamo associarci alla vostra fiducia e in questo senso tanto avremo occasione di sentirci nuovamente per aggiornare ascoltatrici e ascoltatori di come procede la battaglia. Tu ricordavi che il 24 febbraio ci sarà questa Assemblea Nazionale a Milano, se non ho capito male, e, sì. Okay, e quindi magari ecco, prima o dopo di quell'assemblea magari potremo sentirci nuovamente, così da dire insomma come sta procedendo il percorso di lotta, se per te va bene.
Molto volentieri e grazie per l'interessamento, davvero è molto importante.
Beh, figura, come detto, noi che ci occupiamo di sanità già lo paghiamo il prezzo delle differenti prestazioni fornite nelle varie regioni, così come condividiamo il fatto che questa riforma, oltre a creare delle diseguaglianze regionali, a parte che poi mi chiedo, noi viviamo anche in un paese dove c'è una norma che vieta la residenza a chi risiede dentro abitazioni occupate o comunque non fornite da un contratto, diciamo, regolare di affitto o di acquisto, queste persone che fine faranno sarà un altro elemento sul quale interrogarci.
Assolutamente, sono d'accordo.
Va bene.
Ti ringrazio tanto, saluto a tutti e auguro a tutti un buon pomeriggio.
Grazie a te e a risentirci presto e buone lotte.
Ciao.
Ciao, ciao. Bene, come avete potuto ascoltare la situazione, insomma, che si va determinando, i cambiamenti in atto nel nostro paese, ma se vogliamo è una situazione diffusa un po' in tutte le cosiddette democrazie occidentali, e diciamo è una situazione molto grave e che richiederebbe una capacità di mobilitazione popolare, di organizzazione popolare, di un progetto generale, insomma, molto più importante di quello che fino ad oggi si è riusciti a mettere in campo. Va bene, detto questo, mandiamo un breve stacco musicale che ci servirà anche per metterci in contatto appunto con una compagna del Disability Pride per parlare di tagli alla disabilità. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50.
Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare, tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire, quello che tengo da dire e da fare mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare.
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire, trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola e
ce l'hai dentro, e quando chiama chiama, vocazione rivoluzionaria sta nell'aria, e quando chiama chiama, vocazione rivoluzionaria.
Nave senza rotta nella tempesta, e smuove soli e le lune, in una parte come altrove, viso mostraci il colore del cuore, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita.
Se ancora non lo sai, presto lo saprai, non si può tornare indietro, non si torna mai, quello che sei stato è diventato ciò che sei, e ciò che sei diventerà quello che poi sarai. Ancora non lo sai, ma presto lo saprai, non si può tornare indietro, non si torna mai, i conti col passato già li hai fatti o li farai, sai, non si può tornare indietro, non si torna mai. Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare, tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire, quello che tengo da dire e da fare mi porta lontano, non posso restare ancorato al passato, è arrivato il momento di lasciare andare, di ricominciare,
pronti per attraversare il fiume che sa di sale come il pane altrui, bocche tremanti per il freddo, ogni chiusi del pianto un muro, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita.
No, non puoi capire, proverò a spiegare mo, quando quello che ho da dire è libero di andare, provo solo a far sentire il gusto ed il colore, no, di fronte allo stupore ti puoi solo,
ce l'hai dentro, e quando chiama chiama, vocazione rivoluzionaria sta nell'aria, e quando chiama chiama, vocazione rivoluzionaria, ce l'hai dentro, e quando chiama chiama, vocazione rivoluzionaria sta nell'aria, quando chiama chiama, vocazione rivoluzionaria.
Lo manna il cielo, Ere de Roma. Lo manna il cielo, Ere de Roma. Con la tonaca e la stola, lo scettro e la corona. La tonaca e la stola, per nasconde la pistola. Serve la bandiera per fa la guerra. Serve la bandiera con le stelle sul letto del battaglia.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come anticipato, abbiamo al telefono una campagna del Disability Pride Network, specifico dalla Lombardia, e da lei ci vogliamo farci raccontare un po' quello che sta accadendo nel mondo della disabilità, soprattutto in merito ai tagli che sono stati così pensati all'interno della legge di stabilità. Da ultimo, insomma, si è parlato molto sui giornali della questione del definanziamento del fondo per chi ha problemi dal punto di vista delle malattie dell'alimentazione, ma oltre a questo, insomma, anche a livello regionale accadono continuamente attacchi alle disponibilità per chi vive una condizione di diversità rispetto alla cosiddetta normalità. E quindi ti chiediamo, insomma, se ci vuoi un po' raccontare che sta avvenendo, in maniera che anche ascoltatori e ascoltatori possano farsi un po' un'idea di quanto sta accadendo e di come lo si sta contrastando. Ciao intanto, sì, e benvenuta a Radio Onda Rossa.
Ciao a tutti e grazie di questo invito e di dare voce alle persone con disabilità e quindi anche ai loro diritti. Cerco di spiegare brevemente in una breve sintesi qual è il quadro all'interno dei quali questi tagli adesso stanno per arrivare. Sono arrivati per prima in Regione Lombardia, ma dovranno, e spereremo di no, dovrebbero arrivare anche in tutte le altre regioni. Allora, il piano triennale per la non autosufficienza del 2022-2023 è un piano che mira al raggiungimento di una uniformità territoriale nazionale nel garantire una cura, una presa in carico e una sicurezza uniforme, e ha come punto centrale la realizzazione di quelli che sono i LEPS, ossia i livelli essenziali delle prestazioni sociali. E dunque ogni regione dovrebbe avere dei servizi e delle prestazioni integrate per una migliore qualità della vita. Quindi, ben coscienti di quello che viene richiesto dal Piano Nazionale della Non Autosufficienza, gradualmente si dovrebbe implementare l'erogazione dell'assistenza diretta, che è quello che tutte le persone con disabilità vorrebbero e che tutte le famiglie si augurerebbero, e dunque un'erogazione di interventi di assistenza domiciliare, di servizi adeguati ed efficienti e sufficienti su tutto il territorio nazionale, si dovrebbe gradualmente implementare, e questo dovrebbe comportare una riduzione eventualmente del contributo economico attualmente erogato in diverse forme. Di solito si chiama assegno di cura nella maggior parte delle regioni italiane. In Lombardia si fa riferimento alla cosiddetta misura B1 per le disabilità gravissime e misura B2 per le disabilità gravi. Ora, che cosa sta succedendo, che cosa è successo in Regione Lombardia, che un po' porta e diventa un po' il fanalino, no? Da quale si parte, il treno da quale si parte, per poi in realtà avere la stessa, portare lo stesso sistema, risulta un po' come prova, no? La Regione Lombardia. Allora, è successo che è stata emanata la delibera 1669 il 28 dicembre del 2023, che ha recepito in parte quanto previsto in questo piano nazionale triennale, quindi la riduzione del contributo economico a favore di una non garantita implementazione di servizi, seguendo delle modalità, ma non tutte quelle previste nel piano nazionale. Regione Lombardia, l'assessorato alla disabilità di Regione Lombardia sottolinea che non si taglia, non si tratta di tagli, ma di una rimodulazione. In realtà si tratta di veri e propri tagli, perché quando viene tolto un contributo economico ad una famiglia, ad una persona già con fragilità, a favore di un servizio che non è stato ancora costruito, o di servizi che attualmente esistono ma sono insufficienti sul territorio, sono inefficaci e inadeguati, in realtà noi non stiamo spostando semplicemente il contributo economico da una parte a favore di un servizio, stiamo soltanto togliendo un contributo economico a favore di un servizio che non esiste. Ecco, quindi è successo che tutte le associazioni, e questo dovrebbe partire già dal primo giugno del 2024 Regione Lombardia. Questa rimodulazione secondo Regione Lombardia e secondo la maggior parte delle associazioni invece di un vero e proprio taglio e di quello che sarebbe davvero un disastro. Ecco, questo è quello che sta succedendo. Le associazioni però già prima che venisse emanata tale delibera, sia quelle sedute ai tavoli regionali, sia quelle che non sono sedute ai tavoli regionali, hanno espresso e hanno scritto Regione Lombardia le proprie preoccupazioni in merito a questa quella che sarebbe stata insomma la rimodulazione del sistema. Non è stata recepita e quindi la delibera è stata emanata e adesso si deve correre ai ripari. La stessa Regione Lombardia, allora, a questo punto, dopo ovviamente le manifestazioni che ci sono state di diverso tipo, sia scritte sia in piazza, alcune associazioni hanno scritto direttamente a Regione Lombardia, altre al Ministero, alcune sono scese dinanzi al Palazzo di Regione Lombardia quando le opposizioni hanno cercato di proporre delle mozioni e Regione Lombardia in qualche modo doveva intervenire ed è intervenuta perché ha comunque inviato al ministro competente una istanza per richiedere la proroga del cambiamento di questo sistema. Ha richiesto anche una convocazione alla Commissione Politiche Sociali Stato-Regione affinché tutte le regioni italiane facciano fronte comune alla richiesta di proroga e ha richiesto ovviamente maggiori risorse economiche per coprire quelle che dovrebbero essere poi le integrazioni dei servizi. Ecco, stiamo adesso aspettando una risposta, diciamo così, dalla parte del Ministero. Dobbiamo dire che dall'altra parte, anche se in ritardo, si sono mossi anche i maggiori comuni di Regione Lombardia, quindi anche i comuni preoccupati di dover costruire da capo dei servizi sociali integrativi hanno scritto anche loro a Regione Lombardia e hanno scritto a Regione Lombardia che non sono ancora pronti, quindi in realtà hanno manifestato la propria preoccupazione di quelli che possono essere le formazioni, di quelli che possono essere le persone che devono costruire questi servizi. Quali sono questi servizi? Quindi anche i comuni a cui poi viene demandata invece la costruzione dei cosiddetti livelli essenziali di assistenza, quindi di servizi di carattere socializzante, anche i comuni sono molto preoccupati e quindi anche loro hanno scritto a Regione Lombardia. Ecco, questo è un po' quello che sta succedendo e devo dire che le associazioni presenti sul territorio lombardo per una volta al 99% sono coesi nel ritenere questa manovra e questo cambio di sistema veramente preoccupante, molto preoccupante. C'è solo un'associazione barra due che sarebbe invece favorevole a questo nuovo sistema, questa riduzione pari addirittura al 15% e che in alcuni casi invece si tratta di un taglio soprattutto per quanto riguarda i minori che frequentano la scuola pari addirittura ad un 47% in meno del contributo che attualmente viene dato a quella famiglia. E diciamo che è molto preoccupante perché dall'altra parte sappiamo già che in 5 mesi tale taglio non può essere ricompensato da un servizio che potrebbe dare il comune o l'ente accreditato presso Regione Lombardia che fornisce il servizio socioassistenziale o servizio sanitario. Mi preme sottolineare una cosa importantissima, che in questo modo questa delibera viene meno a due principi cardini della nostra convenzione della convenzione dell'ONU e della nostra legge 328 del 2000, che è fa riferimento ad una personalizzazione del servizio. In tal modo invece si va per una strada che prevede la standardizzazione di un servizio che necessariamente va non all'individualizzazione, quindi non va a coprire il singolo bisogno. È come se il bisogno si deve adattare al servizio esistente, ma non è così, previsto da una normativa quindi nazionale, ma anche dalle normative internazionali come la Convenzione dell'AIA, che come la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, scusate, che l'Italia ha firmato nel 2029. Mi preme sottolineare ancora un principio cardine, che è la libertà di scelta, anche se i servizi offerti sarebbero, diciamo così, adeguati, sufficienti, davvero solleverebbero i caregiver familiari dalla fatica della cura e garantirebbero una certa autonomia anche alla persona con disabilità di vivere una vita dignitosa. Ciò nonostante, bisognerebbe sempre lasciare la libertà di scelta della persona con disabilità, della sua famiglia, di scegliere tra servizi diretti e servizi indiretti, perché spesso la combinazione dei due è la scelta migliore, ma deve essere lasciata la libera scelta alle persone con disabilità. Vedete, io credo che a volte ci si riempie un po' la bocca, no, a dire che la cura che la cura ai più deboli, ai più fragili, è quella che indica il livello di civiltà di un popolo, però dovremmo anche un po' smetterla di raccontarcela. La verità nuda e cruda della società attualmente si misura sul profitto, sull'estetica, sull'impresa, su quella che dà ricchezza, su cosa ci porta ad avere un maggiore guadagno, e ogni ostacolo sembra che debba essere abbattuto e possibilmente eliminato, e quindi questo tipo di idea poi si ripercuote a un pensiero che la società ha, che si ripercuote poi su delibere come questa. Questa è la semplice verità. Allora basterebbe dirselo e anche vergognarsi per come la penso. Io con una nota polemica direi però che prima o poi tutti noi diventeremo persone anziane prima o poi, quindi la disabilità in qualche modo ci toccherà, è per natura, oppure per quel 20% quando la disabilità entra non per età ma per altre motivazioni all'interno di una casa, e allora ci troveremo o noi stessi a diventare persone con disabilità o avere all'interno un membro con disabilità. Quindi io credo che la società prima di tutto davvero debba avere una prospettiva diversa, una cultura completamente diversa sulla disabilità e sulle persone con disabilità.
Senti, così sentendomi parlare mi vengono in mente alcune cose. Allora, intanto proprio legato all'ultima affermazione che facevi, noi tante volte abbiamo ricordato da questa trasmissione che appunto a cura del coordinamento regionale sanità, quindi si occupa di salute e sanità intesa in senso ampio, quindi come condizione in generale di vita, e abbiamo spesso ricordato che in Italia c'è una percentuale che va dal 30 al 40% di persone malate croniche, e ovviamente all'interno ci rientrano disabilità gravi, così come magari chi prende semplicemente la pasticca per il colesterolo a vita, insomma, no? Però questo ce la dice pure lunga di come questa società produce malattia molto spesso, e quindi rispetto a questo l'idea che ci siano dei servizi adeguati, gratuiti e accessibili a tutti, di prossimità, anzi spesso nel caso della disabilità noi pensiamo che dovrebbero essere servizi proprio alla persona, a domicilio, nei luoghi dove la persona vive la propria vita. E ecco, questa cosa, se secondo te, si conciliava in qualche modo con il piano nazionale triennale a cui facevi riferimento? E l'altra cosa, che ancora, siccome subito prima di te abbiamo parlato con una, con la coordinatrice dei comitati contro ogni autonomia differenziata, appunto per parlare della riforma in via di approvazione all'interno del Parlamento sulla cosiddetta autonomia differenziata, ed è emersa la questione dei LEP, che tu ricordavi anche all'inizio del tuo intervento, e si evidenziava il fatto come in realtà questi LEP nell'ambito dell'autonomia differenziata non sono stati ancora definiti, e quindi c'è un elemento ulteriore di difficoltà a fornire un servizio che sia uguale a prescindere dal luogo dove uno si trova a vivere all'interno, certo, del nostro paese. Ecco, rispetto a questo tu che cosa pensi? Cioè, non c'è questo forte rischio che questa autonomia differenziata diventerà un ulteriore elemento di diseguaglianza sia sociale sia territoriale?
Allora, nell'autonomia differenziata è necessario che comunque si cerchi tra le regioni una certa, un certo equilibrio che porti ad una certa uniformità, effettivamente, perché la garanzia sui LEP è una garanzia che è a vantaggio delle persone con disabilità, perché è necessario che faccio sempre riferimento che un minore con una patologia di tetraparesi spastica abbia la stessa possibilità di ottenere un servizio a Milano e lo stesso servizio a Catania. E il fatto che sia nato a Milano piuttosto che a Catania non lo penalizzi, ecco, diciamo così, sullo stesso territorio nazionale di una garanzia maggiore se si trova o se è nato in una città piuttosto che un'altra. Quindi diciamo che garantire un servizio di livello essenziale è sociale soprattutto, e di processo, perché l'EPS bisogna poi distinguerli come livelli essenziali di erogazione di processo, è necessario garantirli comunque a livello base per tutti, per tutte le regioni, all'interno di tutte le regioni. Quindi, partendo però da questo, è necessario poi che il servizio non sia un servizio che venga, che quello c'è e quello può essere diciamo così utilizzato e solo quello esiste, perché altrimenti rischieremmo che appunto una standardizzazione, cioè secondo me è necessario garantire dei livelli essenziali minimi di base di servizi, dopodiché è necessario invece l'individualizzazione. Per avere un'individualizzazione del servizio, cioè che il servizio corrisponde al bisogno individuale di una persona che magari con la stessa patologia a Milano o a Palermo ha bisogno di un servizio diverso, perché ricordiamoci che non tutte le persone, faccio lo stesso esempio con la tetraparesi spastica, con una determinata patologia possono avere un determinato bisogno a cui corrisponde un determinato servizio, e dall'altra parte avere magari la stessa patologia ma avere un bisogno diverso a cui deve essere necessariamente garantito un servizio che corrisponde al bisogno diverso di quella persona. Quindi vedete che su diverse patologie io posso avere dei bisogni diversi, allora lì la standardizzazione del servizio non mi serve, è necessario, si parla in governo, la stabilità, nella stabilità e l'assessorato alla disabilità, e tutti parlano di individualizzazione, no? Di questo progetto di vita individuale, del progetto di vita che deve essere personalizzato, in cui al centro è la persona, e se al centro è la persona è necessario allora che venga lasciata una libertà di scelta, e in questa libertà di scelta io posso andare a scegliere il servizio che più mi serve. Non so se ho risposto in realtà ad entrambe le domande. Mi sembra di aver risposto ad entrambe le domande. Non so se
sì, sì, ti dicevo, dicevo su questo. Io vorrei chiederti ancora qualcosa, anche per permettere, insomma, a chi ci ascolta, ovviamente, di farsi un'idea più precisa, perché siamo d'accordo, ovviamente, che ogni persona vive una propria vita e quindi ha dei bisogni non uniformi, che si possono differenziare pure in una condizione simile, e questo a prescindere che uno viva a Palermo, uno viva a Milano, anche tutte e due che vivono a Milano, tutte e due che vivono a Roma, esatto, eccetera, possono avere delle cose differenti. Però da un punto di vista della garanzia dell'equità di trattamento, che non vuol dire uguale ma vuol dire appunto equo, e quindi le stesse opportunità per tutte, per tutti i cittadini, comunque per tutte le persone che vivono quella condizione, credo che sia necessario che ci sia uno, o meglio chiedo a te che cosa ne pensi, che ci sia magari una struttura pubblica che fornisce una variegata una varietà di servizi, e che costruisce un progetto individuale in confronto con la famiglia e con il disabile, per cui a quella persona gli darà accesso a determinati servizi, a quell'altra ad altri, a secondo di quelle che sono necessità.
Ma certo,
esatto,
ma
in maniera che comunque sia garantito a tutti l'accesso ai servizi.
Esatto, ma è quello che in realtà intendevo, proprio quello, cioè la libertà di scelta, di scegliere il servizio proprio più adatto al bisogno, ovviamente sulla possibilità di servizi pubblici offerti che sono lì. Però ovviamente bisogna anche tenere conto del fatto che spesso i servizi nella realtà, il servizio pubblico non c'è, e quindi io devo andare al servizio privato, purtroppo, perché il sistema, che è assolutamente sbagliato, ma il sistema mi impone di andare al servizio privato se quello pubblico non esiste. Però io questa possibilità di scelta devo averla. Ecco, è quello che dico: nella varietà del servizio pubblico offerto, assolutamente io posso, ho la libertà di scelta, ma si tratta di servizi che sono lì e sono sempre quelli, purtroppo. Io faccio riferimento, c'è anche una povertà di scelta, ma soprattutto una povertà adesso di servizi offerti, perché dobbiamo ricordarci che per esempio nelle cooperative accreditate è anche vero che si fa fatica a trovare personale formato, adeguato, ma soprattutto personale, soprattutto quello infermieristico e soprattutto quello educativo. Quindi se già noi i bisogni, dobbiamo così dire, che questi servizi già non soddisfano i bisogni di base primari, sarà difficile che il servizio pubblico mi possa garantire di già un servizio corrispondente ad un bisogno che potremmo definire secondario. Per esempio, musicoterapia, che per un bambino magari con una certa disabilità, con cecità, può essere importantissimo e non considerato di livello secondario, ma un servizio di carattere primario. E allora lì io so bene che il servizio pubblico già di per sé farebbe fatica, mi fa fatica e non riesce a garantirlo a livello di base, e quindi io devo in qualche modo avere la possibilità di un contributo economico che, finanziato dal piano nazionale, quindi dallo Stato, mi permette di poter scegliere il servizio più adatto per quel bambino.
Certo, io penso però che naturalmente uno ha un problema nell'immediato, no? Mi trovo oggi ad avere all'interno della mia famiglia una persona con una disabilità, e chiaramente ho bisogno di risolvere subito il problema, cioè comunque più che risolvere il problema, di avere i servizi necessari subito. Però penso che e quindi questo implica il fatto che nel momento in cui ci sono delle mancanze, magari può essere un contributo, può essere delle forme di questo tipo che mi permettono di affrontare quella difficoltà. Ma da un punto di vista di battaglia, come appunto associazioni, Disability Pride e così via,
come Disability Pride, assolutamente,
credo che sia invece importante che noi pretendiamo che anche servizio di musicoterapia, per rimanere all'esempio che facevi tu, sia presente nel
esatto, certamente,
perché solo in questo modo garantiamo a tutti, perché molto spesso, non è il caso tuo ovviamente, ma ci ho tenuto insomma a farti esprimere un po' questi concetti, perché molto spesso dietro il paravento della libertà di scelta si cela il taglio delle tasse ai ricchi e l'assenza di servizi per tutti, e quindi poi chi comunque i soldi ce l'ha trova le sue forme di risoluzione del problema.
Ed è proprio questa la cosa più brutta, perché poi ci arriva nel sistema poi privato, ci arriva soltanto chi può permetterselo.
Esatto.
E quindi il sistema pubblico, sotto quell'aspetto, ovvio che mi deve garantire determinati tipi di servizi, no? E attualmente, come ti dicevo, attualmente non me li garantisce, ma non mi può allora fare dei tagli agli assegni di cura, che attualmente con questa delibera per esempio avviene, no? E questo è l'esempio più eclatante, no? In questa delibera vengono tolti dei tagli che permettono in realtà alle famiglie di acquistare e comprare servizi che il sistema sanitario nazionale pubblico non ha. Quindi se noi dobbiamo partire da una base ideale, ovviamente dovremmo partire dalla possibilità del servizio sanitario pubblico garantito e che corrisponde ai diversi bisogni, primario e secondario. Sappiamo che la strada è molto lunga, nel frattempo però non bisogna almeno tagliare quel poco di contributi che servono a comprare i servizi privati per un sistema che è totalmente sbagliato e che è quello privatistico e non è quello pubblico.
Certo, certo. Va bene, credo insomma che un'ultima domanda prima di lasciarci. Voi quindi siete in attesa, diciamo, di questa risposta del Ministero, o avete in mente delle iniziative di mobilitazione comunque?
Sì, allora noi siamo in attesa ovviamente ancora, di una risposta da parte del Ministero, che concede proroga a Regione Lombardia di poter attuare uno slittamento al momento su questa delibera, che dovrebbe partire con i tagli da giugno. È anche vero però che la proroga non basterà, perché i servizi non saranno costruiti neanche l'anno prossimo, nel 2025, quindi in realtà si acquista tempo in attesa di proroga, ma è anche vero che molte associazioni lombarde sono pronti comunque a scendere in piazza e contro questo piano nazionale iniquo e contro la delibera di Regione Lombardia, qualora non dovesse essere concessa la proroga. Ma anche lì, qualora dovesse essere concessa la proroga, è necessario comunque che questo cambiamento di sistema, nel garantire i LEPS da una parte e una volta costruiti i servizi, in realtà si possa attuare con un controllo, ma soprattutto gradualmente e preventivamente con la costruzione dei servizi, e man mano che i servizi sono effettivamente efficienti, garantiti e adeguati, eventualmente togliere i contributi. Ma non è detto, in realtà le singole regioni potrebbero anche con proprie risorse finanziare comunque i contributi senza portare a delle riduzioni, ciò nonostante aumentare comunque i servizi che sono attualmente inadeguati.
Va bene.
Quindi c'è un'attesa, ma è un'attesa, diciamo così, molto breve. Io non credo che le associazioni saranno lì ad aspettare per molto tempo. C'è anche un'organizzazione di diverse associazioni che sarebbero pronti a scendere in piazza.
Va bene, allora noi diciamo tanto già ci teniamo in contatto con il nodo romano del Disability Pride, ma avremo modo insomma di aggiornarci su come procede questa vicenda, e così in questo modo aggiornare anche ascoltatrici e ascoltatori. E quindi per il momento, se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo e ci risentiremo presto.
Ringrazio io voi per aver dato questo spazio al Disability Pride Network per poter sentire la voce anche di un movimento come il nostro. Grazie.
Grazie a te, ciao.
Ciao.
Bene, come abbiamo sentito, insomma, poi fra l'altro le cose si intrecciano molto, no? Diciamo che sia nel ragionamento sulla opposizione all'autonomia differenziata, sia nel ragionamento che abbiamo fatto adesso su quella che è il piano nazionale per le disabilità, emergono forti elementi di disuguaglianza, di taglio al servizio pubblico, e quindi ancora una volta queste normative, queste riforme hanno la funzione di avvicinare al profitto anche sfere della nostra vita che magari fino ad oggi ne erano miracolosamente esenti o ne erano toccate in maniera più bassa. Quindi c'è una coerenza in questi piani, è la stessa coerenza che porta a una condizione generale di guerra come necessità del capitale di ricostruire, del capitale specialmente occidentale, di ricostruire le condizioni per la sua accumulazione e per la sua valorizzazione. Va bene, adesso mandiamo uno stacco musicale e poi rientreremo con, come abbiamo preannunciato, con alcune notizie, alcuni flash sulla questione delle liste attesa, sulla repressione dei lavoratori della sanità e naturalmente in chiusura sulla Palestina.
Sognare anch'io insieme a loro, poi l'anima d'improvviso prese il volo. Da ragazzo spiare i ragazzi giocare al ritmo balordo del tuo cuore malato, e ti viene la voglia di uscire e provare che cosa ti manca per correre al prato, e ti tieni la voglia e rimani a pensare come diavolo fanno a riprendere fiato. Da uomo avvertire il tempo sprecato, a farti narrare la vita dagli occhi, e mai poter bere alla coppa d'un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti, e mai poter bere alla coppa d'un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce. Quando il cuore stordì e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice. E il cuore impazzì e ora no, non ricordo da quale orizzonte sfumasse la luce. E fra lo spettacolo dolce dell'erba, fra lunghe carezze finite sul volto, quelle sue cosce color madreperla rimasero forse un fiore non colto. Ma che la baciai, questo sì lo ricordo, col cuore ormai sulle labbra. ma che la baciai per Dio, sì, lo ricordo, e il mio cuore restò sulle labbra. E l'anima d'improvviso prese il volo, ma non mi sento di sognare con loro, no, non mi riesce di sognare con loro.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio dopo questa bellissima canzone di Fabrizio De André. E come detto, andiamo a parlare di dare alcune informazioni prima di chiudere la trasmissione. In primo luogo, come sapete, come coordinamento regionale sanità, da parecchi anni ci battiamo per superare le liste d'attesa e quindi per avere le visite, le prestazioni sanitarie nei tempi previsti dalla normativa, che sono poi i tempi che necessitano a chi ha bisogno di cure. Abbiamo già tante volte raccontato di come questa mancanza di prestazioni da parte del servizio pubblico sia un elemento che comporta che tante persone, 6 milioni più o meno secondo i dati Istat, di persone in Italia non abbiano smesso di curarsi, proprio perché non riuscendo ad accedere al servizio pubblico non hanno le finanze per permettersi di pagare le visite privatamente. È una situazione che, come abbiamo visto anche con i due interventi sull'autonomia differenziata e sul Piano Nazionale per le Disabilità, è estesa un po' a tutti i servizi pubblici, quindi fattori che creano disuguaglianza e che emarginano fette sempre più consistenti di popolazione. Li ritroviamo in tutto quello che è la produzione normativa del nostro Stato, del nostro governo, dei governi che l'hanno preceduto, dell'Unione Europea e del sistema di alleanze occidentali, e quindi portare avanti questa battaglia sulle liste d'attesa è un elemento assolutamente rilevante. Come sapete, appunto, oramai da 5-6 anni fa abbiamo prodotto un vademecum che spiega come comportarsi per ottenere le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale siano nei tempi e nei modi previsti dalla legge, quindi neanche ci inventiamo qualcosa di particolarmente rivoluzionario, ma facciamo solo applicare la normativa. E questa possibilità, questa battaglia è importante che si diffonda, e quindi per questo abbiamo pensato di costruire questa che abbiamo chiamato Caruana Salva Visite, che ha visto una sua presentazione subito prima delle vacanze di Natale presso l'occupazione abitativa 4 Stelle a via Prenestina 944, e che adesso si mette in movimento con una serie di tappe già definite, che adesso vi andrò a raccontare, alle quali già sappiamo che se ne aggiungeranno diverse altre. La prima tappa Questo venerdì, di 26 gennaio alle ore 9.30 davanti alla Casa della Salute di Santa Caterina, ASL Roma 2, nella via Forte Guerri numero 4, a ridosso di Largo Preneste, e quindi dalle 9.30 saremo con tutto il materiale per informare gli abitanti di quel territorio, comunque chiunque si troverà a passare da quelle parti, su come organizzarsi, come comportarsi per ottenere risposte dal Servizio Sanitario Nazionale. È nostra intenzione, insomma, nel diffondere queste conoscenze, queste informazioni, che si assuma una capacità autonoma di realizzarle, e qui si costruisca quindi anche nel tempo una mobilitazione ampia che, investendo il servizio sanitario, imponga assunzioni, apertura dei presidi territoriali e tutto quello che, come sappiamo, manca. Non a caso nella Leucandina che abbiamo realizzato è disegnata una strada, diciamo, che partendo dalla Corovana accede alla sanità universale, pubblica e gratuita. Diciamo, il primo appuntamento quindi venerdì 26 gennaio, ASL Roma 2, via Forte Guerri 4, Casa Salute Santa Caterina, nelle vicinanze di Largo Preneste. Il primo febbraio saremo invece alla ASL di Aprilia alle ore 8.30. Il 9 febbraio saremo a Piazza San Zaccaria Papa, quindi nella zona di Prima Valle, sempre alle 9.30. Lì si tratta di un presidio dell'ASL Roma 1. Il 17 febbraio andremo a Ronciglione, in provincia di Viterbo, alla sala del collegio alle ore 16, e sabato 2 marzo si sta costruendo una giornata della salute all'interno del 4 Stelle, a via Prenestiano 144, ma aperto a tutto il territorio limitrofo. Naturalmente sui vari appuntamenti torneremo nel corso delle prossime trasmissioni per ricordarli e per descriverli più puntualmente. Intanto tutti coloro e tutte coloro che sono interessati a alla carovana salva visite, il primo appuntamento, il primo momento per incontrarci è venerdì prossimo 26 gennaio alle ore 9.30 davanti alla Casa della Salute Santa Caterina, via Forte Guerri 4, nella zona di Largo Preneste qui a Roma. Bene, andiamo adesso con un brevissimo stacco musicale, giusto, che ci serve per passare alla notizia successiva.
liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, appunto entriamo in studio accompagnati da questa musica che diciamo è un invito a battersi contro la repressione in tutte le sue forme. In specifico quello di cui parliamo è ancora una volta di un'ennesima tappa del processo Spallanzani, così l'abbiamo ribattezzato. Ricorderete per chi ci ascolta con continuità che un paio di settimane fa abbiamo ospitato una corrispondenza con una lavoratrice dello Spallanzani che ci parlava dell'esito un processo penale in cui appunto una lavoratrice e un'infermiera, un infermiere dello Spallanzani erano imputati. Tutta la vicenda riguarda il lontano 2017 e in quell'occasione si era costituito un coordinamento di lavoratrici e lavoratori all'interno dello Spallanzani che stava sviluppando una serie di iniziative e divertenze di lotte per ottenere maggiori assunzioni, il riconoscimento delle ore di straordinario, insomma una serie di interventi che nel migliorare la condizione lavoratrici e lavoratori evidentemente creava i presupposti pure per un miglior servizio all'utenza. Durante questa fase conflittuale si realizzò la visita dell'allora presidente della Regione Lazio Zingaretti appunto all'ospedale Spallanzani per un anniversario, non ricordo bene, 80 anni giù di lì, della sua fondazione. E in occasione appunto della venuta di Zingaretti e di altri notabili della sanità del Lazio, i lavoratori lo accolsero con un presidio. Nel corso di questo presidio ci fu una corrispondenza proprio ai microfoni di questa radio per raccontare quanto stava avvenendo e ricordare le ragioni della mobilitazione. Questa cosa non fece piacere, diciamo così, ai vertici dello Spallanzani, che decisero di punire la lavoratrice e il lavoratore che erano intervenuti appunto telefonicamente ai microfoni di questa radio con un provvedimento di sospensione dal lavoro senza stipendio per 4 mesi. E si creò anche una forte mobilitazione al loro sostegno con la partecipazione oltre che del coordinamento regionale di sanità, del coordinamento dei lavoratrici e dei lavoratori del Policlinico Umberto I, oltre a quelli naturalmente dello Spallanzano e con varie altre realtà a partire dai COBAS della sanità a difesa di questi due lavoratori. Successivamente oltre appunto alle mobilitazioni, naturalmente il provvedimento di sospensione senza stipendio è stato impugnato e portato al Tribunale del lavoro, e il Tribunale del Lavoro ha riconosciuto in primo caso l'infondatezza del provvedimento disciplinare e quindi ha dichiarato illegittima l'intervento disciplinare della direzione dello SPAN Lanzani, che ha dovuto quindi restituire stipendi e quant'altro alla rodice e il lavoratore vittime della repressione. In contemporanea al provvedimento disciplinare, lo Spallanzani e la sua direttrice d'allora, la Branca, hanno sporto querela al Tribunale di Roma, appunto, per diffamazione. Il processo penale in primo grado si è concluso appunto un paio di settimane fa e come ricordiamo anche lì c'è stata l'assoluzione piena della lavoratrice, mentre per quanto riguarda il lavoratore gli è stata riconosciuta una multa, e già allora abbiamo considerato questa sentenza una sentenza piratesca, cioè dove si è voluto in qualche modo dare un piccolo contentino alla amministrazione dello Spallanzani per non dover riconoscere la totale infondatezza del loro operato. Di fatto però una evidente affermazione della giusta iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori. Nel frattempo si è sviluppato anche l'appello sul Tribunale del Lavoro, perché naturalmente lo Spallanzani non aveva accettato la sua condanna in primo grado, quindi è andato in appello e l'esito dell'appello è, se vogliamo, similare a quello del penale. L'esito dell'appello al Tribunale del Lavoro, c'è una evidente smentita delle ragioni repressive dello Spallanzani, ma anche una sua un suo contentino, in che senso? Nel senso che appunto è stata confermata la sentenza di primo grado per la lavoratrice, quindi la totale illegittimità del provvedimento disciplinare. Per quanto riguarda il lavoratore invece, i 4 mesi di sospensione comminati dall'ospedale sono stati ridotti a 20 giorni, tanto per far vedere che insomma qualche motivo di intervento l'ospedale lo aveva. E naturalmente sia nel caso della sentenza sul penale sia questo appello del Tribunale del Lavoro attendiamo le motivazioni delle sentenze per avere ulteriori elementi di valutazione e per capire che cosa fare, però insomma ci sembra complessivamente confermata la giustezza dell'operato dei lavoratrici e lavoratori, e anzi questo modo di fare della magistratura ci sottolinea ancora di più come in questo periodo si cerchi di tacitare qualunque espressione di dissenso, specialmente nei luoghi di lavoro, anche con iniziative ridicole come queste di cui abbiamo parlato. Fra l'altro ci piacerebbe capire insomma quali comportamenti ci giustificano il fatto, no? Proprio in questi giorni abbiamo visto che Baia, che era il direttore del Spallanzani dopo la Branca e che ha confermato appunto i ricorsi giudiziari contro questa lavoratrice e questo lavoratore, come sapete ha fatto carriera, è diventato responsabile del Ministero della salute in un ruolo assolutamente molto rilevante, è diventato infatti direttore del direttore generale, direttore generale sì, della prevenzione del Ministero della Salute, malgrado abbia numerosi casi, numerose sentenze negative di condanna, almeno questo è quanto riportano la stampa, la Repubblica, e addirittura le notizie pubblicate su MSN, quindi sul servizio web di Microsoft, che riprendono un articolo della Repubblica, ci dice che la Corte dei Conti ha aperto un procedimento contro 5 funzionari della ASL Roma 2 per aver raggiunto un accordo con lo stesso Baia. Questo accordo che cosa dice? Appunto, il dottor Baia era stato condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale a dover versare una determinata cifra di risarcimento alla ASL. Ha versato una prima rata, perché aveva ratizzato questa versamenti, e dopodiché ha sostenuto che no, era ASL che aveva un debito nei suoi confronti, e quindi ha raggiunto un accordo con l'ASL stessa che gli ha permesso non solo di non pagare il debito, ma anzi di ottenere un risarcimento da parte della stessa ASL Roma 2. E adesso la Corte dei Conti sta perseguendo i dirigenti della ASL Roma 2 che hanno concluso questo davvero curioso accordo. Come vediamo, insomma, ci sono modi e modi di gestire le situazioni all'interno della sanità. Va bene, questa era l'ultima notizia per oggi. Chiudiamo come abbiamo aperto, cioè ricordando il nostro sostegno al popolo e alla resistenza palestinese contro il genocidio in atto a Gaza e in Cisgiordania, e lo facciamo in primo luogo invitando tutte e tutti a partecipare alla nuova iniziativa di mobilitazione, alla manifestazione che si terrà sabato prossimo 27 gennaio, che partirà alle ore 15 da Piazza Vittorio e che vedrà ancora una volta le bandiere della Palestina, il grido libertà per la Palestina e basta guerre attraversare le vie di Roma. Un grido, una mobilitazione che ancora più è rafforzata dalla decisione del nostro governo nell'ambito dell'Unione Europea insieme a Francia e Germania di attivare una missione militare navale con compito anche di combattimento nel Mar Rosso contro la resistenza yemenita, per l'appoggio che appunto il popolo yemenito sta dando alla popolazione palestinese, e quindi diciamo schierando in questo modo in prima fila il nostro paese nel sostegno alle politiche criminali, coloniali e genocidarie condotte dal cosiddetto occidente globale, dal capitale sostenuto dalla NATO, di cui Israele ne è un'avanguardia, un presidio all'interno del territorio medio orientale. Quindi invitiamo tutte e tutti di nuovo questo sabato 27 gennaio a partire dalle ore 15 a essere in piazza, a Piazza Vittorio e nelle vie della città di Roma, a fianco del popolo palestinese e per un immediato cessate il fuoco e ritiro delle truppe israeliane dai territori di Gaza e della Cisgiordania. Va bene, con questo è davvero tutto. Ricordiamo ancora l'appuntamento della carovana Salva Visite venerdì prossimo 26 gennaio dalle ore 9.30 alla ASL, alla Casa della Salute Santa Caterina, via Forte Guerri 4, ASL Roma 2, limitrofa a Largo Preneste. Con questo salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, e un saluto particolare lo rivolgiamo a chi è privato o privata della libertà. Vi ricordiamo anche che Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, sostegno che potete realizzare anche andando sul sito della radio www.ondarossa.info nella sessione Sostienici.